Cara Repubblica, l'arma dal 1946 ad oggi, un podcast originale dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con Rai Radio. La voce è di Carlo Lucarelli.
Giovedì 16 marzo 1978. Roma si è svegliata con un soleggiato anticipo di primavera. Mancano pochi minuti alle 9 di mattina e la città è nel pieno delle sue attività. Scuole e uffici che si riempiono, autobus pieni, traffico sulle strade. La radio tiene compagnia a chi è a casa con la trasmissione Due voci e un pianoforte su Rai Radio 2.
Sono Francesco Pannofino, nel 1978 avevo 19 anni e abitavo in via Mario Fani a Roma. E quella mattina, il 16 marzo del 78, stavo andando all'università perché dovevo seguire una lezione di algebra, avevo l'esame di lì a poco. Avevo il motorino, ma era rotto, era a riparare, quindi ero costretto ad andare all'università in autobus. E per prendere l'autobus da casa mia bisognava percorrere tutta via Mario Fani fino alla via Trionfale, dove c'era la fermata.
In via del Forte Trionfale, il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, 51 anni, caposcorta, suona il citofono del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, avvertendo che l'onorevole può scendere. Per Moro, Leonardi è un'antica conoscenza, quasi un amico. Si muovono in simbiosi da anni, anche quando lo statista si rifugia a Terracina o a Torrita Tiberina per riposare. Quando dal portone intravede la sua sagoma, Leonardi gli va incontro. Apre la portiera posteriore della Fiat 130 blu, la richiude delicatamente dopo che il presidente si è accomodato. Per Moro sono stati giorni convulsi, in cui ha lavorato senza sosta alla formazione del nuovo governo, che sarà presieduto dal collega di partito Giulio Andreotti. Un governo sostenuto per la prima volta anche dal Partito Comunista Italiano, rimasto in bilico fino a poche ore prima, ma che a breve dovrebbe ottenere la fiducia della Camera, dove, in mattinata, è previsto il dibattito. Alla guida della Fiat 130 c'è un altro carabiniere, l'appuntato Domenico Ricci, 44 anni, anche lui da anni al fianco di Moro. Leonardi si siede al suo fianco, l'occhio vigile sulla strada. Si può partire. Segue la vettura di scorta, con a bordo tre poliziotti, il brigadiere Francesco Zizzi, 30 anni, e gli agenti Giulio Rivera e Raffaele Iozzino, entrambi di 23 anni. Provenendo da una strada laterale, una 128 bianca con targa del corpo diplomatico sta precedendo la 131. All'angolo, tra via Mario Fani e via Stresa, la 128 frena di colpo, senza preavviso. Gli stop sono stati preventivamente disattivati e la luce rossa dei fari non si accende. La 130 la tampona con violenza. Un comando delle Brigate Rosse entra fulmineamente in azione. Altri sbucano da dietro la siepe di Bosso che delimita il piccolo perimetro dei tavolini di un bar, chiuso per fallimento. Dal marciapiede opposto si avvicinano e aprono il fuoco. Le armi sussultano all'unisono, la pioggia di proiettili falcia gli agenti. Solo Raffaele Iozzino, con grande coraggio e abilità, riesce ad aprire la portiera, a saltare fuori e a puntare la sua pistola d'ordinanza. Spara due volte prima di cadere a terra, crivellato di colpi.
Io sono uscito di casa, sono passato dall'incrocio via Mario Fani via Stresa, poi c'era un'edicola 20 metri più avanti, ho comprato il messaggero, ho salutato l'edicolante che era un mio amico e sono andato avanti. E mentre leggevo, dopo pochi metri, la prima pagina in basso a destra delle notizie sportive, la Juventus aveva superato il turno di Coppa dei Campioni, battendo l'Ajax, cominciarono le raffiche. E mi sono reso conto improvvisamente che non era un martello pneumatico. E ovviamente ho guardato una rapida occhiata, ma c'era una curva, una leggera curva che impedisce la visuale dell'incrocio dove è successo tutto. Però sono scappato dalla parte opposta, ho preso per mano una nostra vicina di casa che tornava dopo aver accompagnato la figlia dalle suore all'asilo. portato trascinato, ma che è successo? Che stanno sparando? Stanno sparando, ci siamo nascosti in una via lì a destra. E dopo poco, adesso io non so quantificare quanto, ma insomma non è durato tantissimo. Sono finiti gli spari e noi siamo scesi per vedere cosa era successo. E purtroppo ho visto la strage.
Aldo Moro, annichilito, ha assistito alla carneficina dalla sua auto. La portiera viene spalancata di colpo. Quattro mani lo afferrano, lo estraggono dalla vettura, lo guidano verso una destinazione a lui ignota. Su via Fani è ora calato un lugubre silenzio. Restano le tre auto coinvolte nel tamponamento, i bossoli sparati, il sangue, cinque corpi. Solo Francesco Zizzi è ancora vivo e cosciente. Morirà poco dopo, durante il trasporto al Policlinico Gemelli.
Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. I terroristi avrebbero sparato contro la scorta che accompagnava il presidente democristiano, avrebbero poi caricato a viva forza l'onorevole Moro su una macchina e si sarebbero allontanati facendo perdere le loro tracce. Non sappiamo altro per il momento. Ovviamente nel corso della mattinata ci collegheremo, altre volte interromperemo le trasmissioni. C'è da aggiungere che la scorta dell'onorevole Moro era composta da cinque agenti, sarebbero tutti morti. A risentirci più tardi.
Sono Bruno Vespa, la mattina del 16 marzo del 1978. Ricevetti poco dopo le 9 una telefonata di Dante Alimenti, che era il caporedattore, e mi diceva: corri, hanno rapito Moro. Io non volevo crederci, perché Moro mi sembrava intangibile, che un'operazione militare di quel genere mi sembrava incredibile. Chiesi subito, c'era anche Leonardi, perché io conoscevo il maresciallo Leonardi, che era il capo della scorta di Moro, e Alimenti mi disse di sì. Corsi con la mia 500 via Trovada, la lasciai in mezzo alla strada e andai di corsa senza prendere l'ascensore, facendo le scale a due in studio. All'altezza del quarto piano qualcuno mi venne incontro con due righe di agenzia. In quel momento Moro sembrava ancora, c'era ancora il dubbio che fosse ferito e fosse ricoverato al Gemelli, ma una cosa che durò pochi secondi. Entrai dentro lo studio e lì cominciò una diretta che sarebbe andata in onda fino alle 2:30 del mattino successivo, con la sola interruzione dei telegiornali. Fu un'esperienza indimenticabile nel Parlamento, che si riuniva per dare la fiducia al governo Andreotti. C'erano Giorgio Almirante, leader del Movimento Sociale, ma anche Ugo La Malfa, il leader del Partito Repubblicano, che chiedevano la pena di morte. Gli operai e gli impiegati uscivano dalle fabbriche e dagli uffici senza bisogno che fosse proclamato lo sciopero generale, che infatti fu proclamato dopo. Noi probabilmente in quel momento tenemmo l'Italia insieme, facemmo capire, così almeno ci fu riconosciuto più tardi, facemmo capire che in qualche modo tutto era sotto controllo. In realtà purtroppo scoprimo dopo che non era così, che c'era un grandissimo sbandamento e che lo Stato non sapeva da che parte andare per rintracciare Moro. Ma in quel momento ci fu una grande solidarietà intorno a quello che era successo, ai cinque uomini della scorta che erano stati uccisi, e intorno alla famiglia Moro. L'Italia si ritrovò unita in quella che poi si sarebbe rivelata la più grande tragedia politica del dopoguerra.
Mi chiamo Sandro Leonardi e sono il figlio del maresciallo Oreste Leonardi, morto in via Fani durante il rapimento dell'onorevole Aldo Moro. Il 16 marzo ero a Chieti, stavo finendo l'addestramento perché ero partito a gennaio per fare il militare di leva nell'arma. Questa decisione fu presa chiaramente da mio padre, condivisa da mio padre, quale chiesi anche di evitare di farlo, e mi disse: cioè, tu parti prima degli altri, tanto per capire insomma, un attimino chi fosse mio padre. No. Quella mattina ero andato all'ospedale militare perché ero stato poco bene, quindi dovevo seguire delle analisi. L'ospedale militare rispetto alla caserma dove stavo facendo l'addestramento era a Chieti Alta, viene chiamata così, mentre la caserma era a Chieti Scalo. Avevo un permesso che mi scadeva alle 11 della mattina, quindi andai a fare tutte le analisi che dovevo, presi un autobus che partiva davanti alla caserma praticamente e che portava appunto alla parte alta di Chieti. Questo permesso mi scadeva alle 11, mi ricordo, ed erano circa le 9, io ho già finito tutto quanto, quindi nel tornare indietro mi sono fermato a un paio di fermate prima insomma della caserma, della fermata di fronte alla stazione, chi conosce Chieti, di fronte alla stazione dei treni di Chieti, perché avevo voglia di qualcosa di dolce. Io tra l'altro non sono un tipo goloso, quindi c'era un tabaccaio, entrai dentro questo tabaccaio per chiedere delle caramelle, insomma qualcosina da poter mangiare, e c'era la radio accesa e appresi in questa maniera la notizia. Non furono detti i nomi delle persone, però papà purtroppo era praticamente sempre presente, quindi avevo poche possibilità di pensare che mio padre fosse sopravvissuto eventualmente all'evento. A quel punto uscii come un pazzo dal tabaccaio, iniziai a correre, arrivai in caserma, fui quasi braccato dal corpo di guardia, raccontai insomma quello che stava succedendo, quello che avevo appreso, e mi ricordo che cercarono di tranquillizzarmi e poi mi misero in una stanzetta, mi ricordo, che era adiacente al corpo di guardia, e lì rimasi per diverso tempo, penso che nessuno mi diesse notizie insomma di quello che stava succedendo, quello che era successo. Poi nel primo pomeriggio, mi ricordo, mi misero a disposizione un pugnino e mi portarono a Roma. Io fino a quel momento, fino all'arrivo sotto casa, ero ancora mio, avevo sempre la minima speranza che mio padre fosse ancora vivo. Quando arrivai sotto casa, fui una schierata di macchine, polizia, carabinieri e quant'altro. A quel punto mi sono arreso, niente. Vai a casa, trovai la casa piena di gente, militari dell'arma, amici, parenti e quant'altro, insomma un disastro. Mio padre, sono passati 45 anni, per me è come se fosse successo ieri mattina.
Sono Giovanni Ricci, sono il figlio dell'appuntato Domenico Ricci, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, caduto nella strage di Via Fani il 16 marzo 1978 a Roma. Quel giorno, quel 16 marzo, mi ricordo perfettamente, era di giovedì, era a casa perché per tanti studenti che c'erano e le poche strutture scolastiche si facevano i turni, quindi io quel giorno, quel giovedì, sarei andato a scuola il pomeriggio, quando intorno alle 9.30 circa arrivò una telefonata a mia madre, in cui una sua amica chiedeva se mio papà era al lavoro. Mia madre dice: sì, è uscito questa mattina presto come sempre. Perché mi fa questa domanda? E l'amica fu vaga e gli disse: no, era giusto per salire. Mia madre non diede peso a questa cosa, comunque la cosa la insospettì quando cominciarono anche a suonare alla porta alcuni vicini, a dire: ah, tutto bene. Poi da lì un attimo che veramente qualcosa sfugge a qualcuno, ci siamo ritrovati con la casa piena di gente che veramente ormai abbiamo anche acceso la televisione e quell'unico apparecchio in bianco e nero che avevamo a casa. Lì purtroppo io mi accorsi che era papà, perché dal lenzuolo che lo copriva penzolava il suo braccio, la macchina, lo sportello aperto, quella famosa Fiat 130 che è stata il suo luogo di lavoro per tanti anni, per tutti quegli anni, dagli inizi degli anni 60 in poi, che quel era il posto di lavoro che insieme al maresciallo Orestes Leonardi appunto portavano il presidente Aldo Moro per in giro per l'Italia. Ecco, la cosa che per me ci tengo a dirla è che quel giorno fu un giorno terribile, cioè c'era la speranza non solo perché si era avuto queste notizie, ci furono le notizie che probabilmente era successo questa strage, ma la speranza era che almeno uno si fosse salvato, perché dalle notizie che si ascoltavano anche per radio davano di un ferito che era stato ricoverato al Gemelli. Il tempo passò, tra l'altro, poi scoprire che purtroppo era deceduto anche la persona al Gemelli, che poi era Francesco Zizzi, e alle 12.30 mi ricordo che arrivò il generale Arnaldo Ferrara per comunicarci che purtroppo mio papà era morto. E questo è il ricordo di quella mattinata che ha segnato per anni la mia vita, perché mio padre e tutti quanti dicevano: ah, tuo papà è un eroe. Sì, però l'eroe è proprio se andiamo a vedere la mitologia, è quel qualcosa, quell'essere supremo, che poi non è un vivere su questa terra, vive in un luogo, c'è chi lo chiama paradiso degli dèi, chi lo chiama Olimpo, insomma, ecco. È un luogo dove tu la persona non la senti vicina, la senti lontana. Sai che è un eroe, ma è lontano. Invece il mio papà, io lo so, lui era una persona che amava, cioè non si definiva eroe, non voleva essere considerato un eroe, era una persona semplicemente che amava il suo lavoro e soprattutto lo faceva molto, molto bene. Ecco chi era Domenico Ricci, una persona che non solo ha sempre amato quelli amari, ma soprattutto era una persona che credeva fermamente nelle istituzioni democratiche, nell'arma dei carabinieri, nei valori e nell'etica che l'arma stessa gli aveva insegnato. Ecco chi era Domenico Ricci.
Ancora una volta, la Polizia di Stato e l'arma dei carabinieri pagano un alto tributo di sangue alla lotta al terrorismo armato di quegli anni. I 5 membri della scorta sono stati decorati con la medaglia d'oro al valor civile. Una lapide, posta all'incrocio tra via Fani e via Stresa, dove l'agguato ebbe inizio, ricorda il loro sacrificio.
16 marzo 1978, via Fani. Con le testimonianze di Sandro Leonardi, Francesco Pannofino, Giovanni Ricci e Bruno Vespa. La voce è di Carlo Lucarelli.
Lassù, di colpo, fingendo.